mistakes, the clock is ticking. There is no second chance. We'll build you strong if we can run. We're walking changes, closes at the edge of every time. The final act, sacrifice the world's eternity. The death of beauty, the death of hell. Get me for the thrill of memory, just let us go. If we can learn from our mistakes, the clock is ticking. There is no second chance. It will be a future if we can run.
Ben ritrovati a tutti su Radio Bandiera Nera per un'altra trasmissione a cura del blocco studentesco. Io sono Nico dalla Spezia e quella che avete appena sentito era Dark Days dei Parkway Drive. I can't watch it burn, diceva, riferito al mondo, al pianeta. E infatti oggi è proprio di pianeta che andremo a parlare, di pianeta e di cambiamenti climatici. In questi giorni di quarantena io mi stavo chiedendo, ma che fine ha fatto Greta Thunberg? Non so se voi ci avete mai pensato, è scomparsa nel nulla, letteralmente scomparsa. Ma cosa buona, quando pare questo coronavirus l'ha fatta, ossia far dimenticare di Greta e dei suoi grettini. Voi avete più sentito parlare dei cambiamenti climatici? Quella che pareva essere un'assoluta emergenza da risolvere domani mattina, sembra essersi risolta, dato che non si hanno più nessun tipo di notizia a riguardo. Anche perché poi c'è da dire che forse è da 20 anni o anche di più che si sente dire tra 11 anni finirà il mondo, tra 12 anni finirà il mondo. Diciamo che visti gli ultimi accadimenti, quello che è il periodo che stiamo passando, ci stiamo andando vicini. Però ancora il mondo non è finito. Voi non so se vi ricordate quel video che era girato ai tempi del Friday for Future, quello dove si intervistavano i partecipanti allo sciopero, dei ragazzi che erano scesi in piazza, tutti intenti a manifestare per il clima. E quasi in tutte le città d'Italia c'era stata una manifestazione, una grossa mobilitazione, migliaia di studenti, veramente una roba pazzesca. E bene, in questo video gli studenti erano stati intervistati proprio per sentire le motivazioni, no, che li spingevano a scendere in piazza. Pensate che, io mi ricordo, erano così ribelli che la motivazione che era stata data da molti era perché c'è l'assenza giustificata a scuola, perché non serve la giustificazione. Cioè, questo per far capire, no? Bella ribellione con la giustificazione. Anzi, c'è da dire una cosa, i veri ribelli in quell'occasione lì forse sono stati piuttosto tutti gli studenti che hanno deciso, i poveracci che hanno deciso di andare a scuola con i professori che fino all'ultimo cercavano di convincere i più ragazzi possibili invece a partecipare alla mobilitazione. Loro sì che sono stati veri ribelli, poi magari sono stati additati come nazisti, come odiatori seriali del pianeta e via dicendo. E però i veri ribelli invece, quelli che si definiscono così perlomeno, invece hanno colto l'occasione per marinare la scuola e per forcarsi una mattinata di lezione. Però c'era qualcuno che ci credeva veramente, cretini più convinti, no? Per loro era assolutamente necessario che si partecipasse a questa manifestazione, a questo sciopero. Poi chi se ne frega se la disoccupazione giovanile è al 30%, se non riceveremo alcuna pensione, oppure chi se ne frega se non facciamo figli in Italia e siamo in piena sostituzione etnica. Per loro era davvero una questione di vita o di morte fare il Friday for Future, che poi abbiamo visto come dietro tutti questi scioperi praticamente in tutta Italia ci fossero dietro le solite sigle note e stranote dei collettivi di sinistra, quando non direttamente la CGIL, come è successo nella mia città, che gestiva proprio il servizio d'ordine. Insomma, questa emergenza climatica alla fine non è stata altro che per loro, per questi collettivi, una nuova battaglia cavalcata appunto dai soliti noti per ritrovare una scusa per scendere in piazza, quelle piazze che ormai avevano abbandonato da tempo. Anche la stessa Greta, dopo un periodo di iniziale neutralità, anche se noi l'avevamo capito da subito che di neutrale c'era ben poco, dopo non ha esitato a farsi fotografare con le magliette antifasciste, antifa, oppure a fare gli stati, a farsi fotografare alla contromanifestazione dei nazionalisti svedesi, non so se vi ricordate, senza poi voler ritornare a parlare di quanto sia pilotata la povera ragazzina, cosa che ormai è già più che conclamata, quindi non ci stiamo nemmeno a tornare sopra, a ripetere questo discorso. Questo per capire un po' il vuoto di ideali che è appunto la poca consistenza di questi ragazzini. Appunto per questo le dedichiamo una canzone alla nostra Greta Thunberg e ai nostri gretini, che è Ma quali ideali, degli Ultima Frontiera, dell'album Non ci sono più eroi del 2003. Ok, rieccoci su Radio Bandiera Nera. Stavamo parlando appunto di Greta e degli scioperi per il clima. Tra l'altro stavo leggendo qualche giorno fa, mi è venuto in mente ora, pare che Greta Thunberg si sia messa in autoisolamento perché ha riscontrato i sintomi del coronavirus. Non so se la notizia sia vera, pare di sì. E ecco, forse ecco svelato l'arcano mistero. No, vabbè, a parte gli scherzi, auguriamo a Greta una pronta guarigione, chiaramente. E magari così inizi anche un po' a pensare con la sua testa e che si faccia consigliare da qualche persona migliore. Va bene, detto questo, stiamo parlando di quel video che girava. Che è girato su Facebook, dove si intervistavano i partecipanti al Friday for Future e dove emergeva il vuoto di argomentazioni, no? Il vuoto poi di sostanza che spingeva sti ragazzi, no? Io non so a quanti di voi sia mai capitato di sentire un discorso di Greta, ma è chiaro come le sue tesi e quanto siano astratte, prive di basi concrete. Per esempio, io difficilmente ho sentito parlare di una vera critica al sistema globale consumista, che poi è la chiave di tutto, perché come fare a impostare una battaglia per l'ambiente, peraltro cosa che riteniamo giusta, ma senza mettere in discussione il sistema in cui viviamo, il presupposto su cui si basa il nostro sistema, ossia quello di consumi infiniti, sempre maggiori consumi, ti portano a comprare sempre di più, nasci, consuma, crepa e via discorrendo. È un po' difficile, credo, no? Perché invece non impostare, per esempio, una battaglia, delle serie battaglie contro le multinazionali, che sappiamo benissimo che sfruttano sia persone che il territorio, e che delocalizzano dove non ci sono gli stringenti vincoli ambientali che magari abbiamo in Occidente, piuttosto che buttarla in cacciara e lanciare generiche accuse contro l'uomo o contro i potenti. Volevo ricordare anche che nel 2018, proprio in Italia, le due case principali produttrici di smartphone sono state multate perché rilasciavano aggiornamenti che praticamente provocavano delle disfunzioni cellulari, proprio per velocizzare la sostituzione, quindi più acquisti, più produzione e più sfruttamento dei minerali anche per la realizzazione degli apparecchi, di conseguenza più guadagni per questi colossi, no? Però è sicuramente più difficile impostare una battaglia contro la Apple piuttosto che contro l'uomo, a lanciare accuse così un po' generiche contro l'uomo. E che dire invece delle statistiche sull'inquinamento, no? Io non ho mai sentito Greta, per esempio, accusare i paesi africani e asiatici che matematicamente, che ogni volta li troviamo ai primi posti sia per emissioni che per la produzione dei rifiuti. Pensate che il 90% della plastica che inquina gli oceani proviene da due fiumi, uno è lo Yangtze in Cina e l'altro è il Gange in India. La città più inquinata invece, le città più inquinate sono Nuova Delhi e il Cairo, dove addirittura i livelli di PM10 risultano 10 volte superiori a quelli ritenuti accettabili dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Niente di tutto questo, meglio accusare l'Occidente, no? Il solito Occidente cattivo, e continuare sulla linea di autocolpevolizzazione portata avanti ormai in tutti i campi, pensiamo a quello storico in primis, no? Autocolpevolizzazione di noi occidentali e di noi europei. Oltretutto si capisce anche facilmente come una crescita demografica sia un problema per l'ambiente e per in tema di sostenibilità, no? Anche qua io non ho mai sentito Greta accusare i paesi africani e asiatici che fanno 12 figli ciascuno. 12 figli per coppia, ecco, capiamo come a maggiore la popolazione, maggiori sono i consumi e quindi l'impatto ambientale di conseguenza sarà maggiore anche questo. ma nessuno dei cretini si azzarda mai a far notare ai paesi del terzo mondo che appunto fare forse 10-12 fili ciascuno magari non è la via giusta in tema di sostenibilità. Tutto questo mentre invece in Europa, la colpevole Europa, non fa figli e il numero di nati non basta nemmeno a pareggiare quello dei pensionati, ma va bene. Adesso passo la parola a Guglielmo Pannullo, responsabile romano di Casa Pound e della Foresta che Avanza. Appassionato da sempre al tema ambientale e anche alla questione energetica, sia per motivi politici che per motivi accademici. Lui vi parlerà delle differenti posizioni in materia ambientale e climatica, dandone una lettura in chiave di autonomia nazionale, soprattutto identitaria. E prima di passare la parola a Guglielmo, vi lascio un brano degli Eat for Breakfast a proposito di estinzione, che si chiama Il nemico è l'uomo. Noi invece ci risentiamo tra pochissimo.
Ciao Nicola, grazie mille e grazie a tutti gli amici ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Cominciamo. La questione ambientale e la questione climatica sono state negli ultimi mesi al centro delle discussioni e del dibattito politico a causa della continua pressione mediatica a cui il mondo occidentale è sottoposto. I Fridays for the Future e tutto ciò che vi gira intorno sono fenomeni legati in gran parte alla percezione creatasi intorno alla questione ambientale e climatica. Tuttavia slegati in maniera o inconsapevole o peggio miope alla questione energetica. Diamo qualche punto di riferimento per capire di cosa stiamo parlando. La questione climatica ha come principale argomento l'aumento della temperatura sulla Terra, che è un dato oggettivo in quanto prodotto di numerose rilevazioni scientifiche. Tuttavia la percezione che noi abbiamo grazie alla sovraesposizione mediatica è che la temperatura sia aumentata e stia continuando ad aumentare di parecchi gradi in maniera quasi esponenziale. In realtà sappiamo che dall'anno in cui sono state cominciate a registrare le temperature in maniera scientifica ed oggettiva, ossia dal 1880, 140 anni fa, la temperatura sulla Terra si è alzata di 0,9 gradi centigradi. A questo fatto va aggiunto che attorno alla metà del 1800 è finito un periodo definito piccola età glaciale, iniziata nella metà del 1400. Va da sé, come ci suggerisce il nome in maniera non troppo velata, che questi secoli la Terra abbia vissuto un periodo di raffreddamento, specialmente per quello che riguarda l'emisfero nord. Abbiamo testimonianze di ghiacciate che abbiano consentito di camminare sul Tamigi a Londra, e che di conseguenza, tornando a noi, dalla fine del periodo glaciale le temperature siano andate mano a mano innalzandosi. Ora, È da questo fatto che scaturiscono due correnti di pensiero per quanto riguarda il riscaldamento globale, gli scettici ed i catastrofisti, che hanno due punti di vista diametralmente opposti sulle cause del riscaldamento globale. E fino a pochi anni fa la discussione era relegata prevalentemente al mondo anglosassone. Fulcro della discussione è il perché di questo aumento, non il quanto. Il ruolo dell'informazione e delle lobbies intorno all'argomento ha portato alla polarizzazione delle posizioni e alla formazione di questi due opposti schieramenti. Per quanto riguarda gli scettici, è da riportare sicuramente la posizione del professor Zichichi, di cui è uscita qualche mese fa un'intervista per il primato nazionale nel mese di novembre 2019, mi sembra di ricordare, il quale sostiene che i modelli oggi in voga sulla previsione del cambiamento climatico siano imprevedibili, in quanto il clima è un fenomeno che ha così tanti fattori mutabili che non può essere assolutamente previsto con un modello matematico. Di conseguenza ritiene che le cause del riscaldamento globale siano legate ad attività esterne alla Terra, come quella solare, e comunque non a causa dell'uomo. A livello globale, tuttavia, la credibilità della componente scettica in alcuni casi è stata messa in forte discussione a seguito della scoperta che alcuni esponenti o sostenitori o ricercatori e scienziati del non riscaldamento globale siano stati consulenti di società petrolifere quali la Exxon, la Shell, la Texaco e quant'altro. Di contro, la componente catastrofista attribuisce in toto la responsabilità del mutamento climatico all'uomo, vedendo nella troppa CO2 e nelle emissioni di gas climalteranti le cause del riscaldamento globale. Strumento in uso dai catastrofisti sono i rapporti dell'IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, vale a dire un gruppo di scienziati che non fa monitoraggio ambientale o climatico, ma studia le pubblicazioni scientifiche, prodotti di ricerca e fa dei report con cadenza più o meno quinquennale. Quest'ultimo report uscito del 2014 ha messo in evidenza come la maggior parte degli scienziati ritengano che l'uomo probabilmente sia causa del riscaldamento globale. Ora, è giusto porre attenzione al linguaggio scientifico e come questo sia diverso dal linguaggio divulgativo. Il linguaggio scientifico è molto più attento, usa termini come è probabile, è possibile e altamente probabile. Sa essere, in poche parole, estremamente vago. Il linguaggio divulgativo, questa vaghezza, la trasforma in verità assoluta, dando appunto vita a queste contrapposizioni che noi ci troviamo a dover affrontare, dando vita a schieramenti come fosse quasi una partita di calcio. Nel 2007 l'IPCC, insieme ad Al Gore, noto catastrofista, hanno vinto il premio Nobel per la pace per gli studi sul clima e la loro divulgazione. Senza entrare nel merito del Nobel per la pace e del suo valore prettamente politico, vale la pena spendere due parole su Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza Bill Clinton, ha prodotto un film sui cambiamenti climatici chiamato Una scomoda verità, di cui è uscito anche un sequel nel 2017. Ora, questo film, La scomoda verità, è stato condannato da una corte inglese per essere pieno di errori, approssimazioni, affermare cose non dimostrabili e soprattutto perché era un film politico e non scientifico, fatto per dare tutte le colpe del riscaldamento globale, dell'inquinamento e chi più che ha più ne metta a Bush, che per inciso l'aveva battuta alle elezioni presidenziali del 2001. Altro fatto da considerare è che uno scandalo legato al furto di mail che ha visto protagonisti alcuni ricercatori per l'IPCC, noto come ClimateGate. All'interno di alcune mail, gli scienziati si dichiaravano in difficoltà, in quanto non sapevano spiegare dei dati appena ricevuti sul clima e che per spiegarli avrebbero dovuto usare qualche trucchetto per portare la ragione dalla propria parte. Questa necessità di dimostrare una situazione, anche forzando un po' la mano, è legata al fatto che la maggior parte della ricerca scientifica si basa su finanziamenti pubblici, che vengono elargiti solo se si dimostra che vi sia una reale emergenza o un reale pericolo da risolvere. Di conseguenza, se io, ad esempio, riesco a creare un problema, a porre l'attenzione su di esso e a non trovare una soluzione immediata, è verosimile che mi si assicura del finanziamento per le ricerche successive. Anche nel caso catastrofista, come si è visto, la situazione quindi non è proprio limpida. Alla luce di ciò, da un punto di vista pratico, la discussione fra scettici e catastrofisti a noi serve. A che pro noi ci dovremmo rispecchiare in questo o quello schieramento? Mio parere personale è che a noi non serva prendere parte in questa dicotomia, perché semplicemente c'è una discussione non tanto scientifica, in quanto in entrambe le parti gli esponenti sono toccati da lati più o meno oscuri. Inoltre, vi sono da distinguere due piani differenti, uno scientifico ed uno prettamente mediatico, sui metodi di risoluzione e di individuazione delle responsabilità per la questione climatica. Nella componente scettica, specie nel mondo angloamericano, fanno parte consulenti delle società di petrolio, i quali possono sostenere l'utilità del petrolio in quanto necessario sia ai loro interessi personali che agli asset strategici della nazione di appartenenza, sostenendo dunque di proseguire con l'estrazione e il consumo di petrolio. La componente catastrofista sostiene invece che il clima va tutelato, avanzando proposte diverse, dalla decrescita controllata alla tassazione sull'inquinamento. L'unica cosa che io penso effettivamente serva è quindi che noi dobbiamo conoscere necessariamente questi due schieramenti, ma dobbiamo scegliere la cosa che c'è più nelle corde, vale a dire una terza via. È necessaria assolutamente una rivoluzione rinnovabile che porti il mondo verso l'utilizzo di fonti provenienti non da fossili, cosa che per quanto riguarda il caso italiano comporterebbe una reindustrializzazione green che abbia come obiettivo quello di rendere autosufficiente il nostro paese dal punto di vista energetico e che consenta anche di produrre noi i beni ad ampio valore aggiunto necessari per l'autonomia energetica, quali pannelli solari, pale eoliche, turbine, inverter e sistemi di accumulo e quant'altro. Quello che noi dobbiamo fare è imboccare questa terza via, affiancandola ad un'ecologia identitaria che veda comunque l'Italia come protagonista e che sappia distaccarsi sia dalle fonti fossili sia dall'acquisto di energia dall'estero. Ed eccoci tornati, amici di Radio Bandiera Nera, al nostro approfondimento su clima, ambientalismo e identità. Certo, riprendere la trasmissione dopo questo fantastico pezzo degli SDC è un po' difficile, ma ci proveremo lo stesso. Vediamo dove ci porta, nella seconda parte di questa trasmissione, la nostra autostrada per l'inferno. Tornando con la memoria a fine settembre dell'anno scorso, i ragazzi del blocco studentesco sono andati in giro per le città di tutta Italia a fare delle domande provocatorie sulla questione climatica in occasione delle manifestazioni che sicuramente vi ricorderete, hanno coinvolto la gran maggioranza degli studenti per ufficialmente sensibilizzare la popolazione riguardo la questione climatica. Queste domande sono state poste a tutti e ovviamente nessuno ha saputo rispondere in maniera corretta. Sono domande fra il serio e il faceto, abbastanza scherzose, che noi vi vogliamo proporre sia per cultura personale che magari per strappare un sorriso, perché molte domande sono divertenti come le andremo a vedere. La prima domanda ha riguardato la cosa che sentiamo più spesso di tutti, ovvero sia parlare di anidride carbonica. Secondo te l'anidride carbonica, la CO2, fa male alle piante? E chi emette di continuo l'anidride carbonica? Le risposte che ci sono arrivate, ovviamente, le possiamo immaginare tutti quanti. All'anidride carbonica come nemico numero uno. In realtà dei fatti, nella realtà dei fatti, l'anidride carbonica è essenziale per le forme di vita vegetali. Il loro nutrimento è proprio l'anidride carbonica. Senza anidride carbonica morirebbero. E soprattutto trasformano l'anidride carbonica in ossigeno. Chi è che emette di continuo anidride carbonica? Abbastanza scontato, ma non abbastanza. Tutti gli esseri viventi emettono di continuo anidride carbonica, uomo incluso. Il problema quindi non è assolutamente l'anidride carbonica. Casomai potremmo parlare delle polveri sottili e dell'inquinamento, che è un altro problema, ma questo è un altro discorso e lo affronteremo casomai nelle prossime trasmissioni. Continuando, abbiamo chiesto se secondo la loro percezione e la loro cultura personale quale fosse la situazione delle foreste europee nell'ultimo secolo, ovvero sono aumentate o diminuite, c'è stato un disboscamento o no. La percezione che tutti noi abbiamo, e lo confesso anche io fino a prima di studiare il fenomeno, e lo credevo, è che le foreste fossero tutte diminuite. In realtà le foreste in tutta Europa e soprattutto in tutta Italia sono aumentate sensibilmente a causa dell'abbandono delle campagne e dell'estrema urbanizzazione che ha visto le nostre città. Quindi, abbandonando le campagne, la foresta è avanzata. La foresta che avanza, un po' per sdrammatizzare. In Italia, ad esempio, c'è stato un report del Corriere della Sera qualche mese fa che tramite una serie di immagini decennali dimostrava come dal 1936 ad oggi le foreste in Italia sono aumentate di quasi il 75%. Quindi nessun problema verde, per quanto meno per quanto riguarda il nostro bel paese e il nostro bel continente. Continuando più avanti, andando un po' più nello specifico, abbiamo chiesto una cosa di cui se ne sente tanto parlare e nessuno veramente sa nemmeno che cosa significhi in italiano. Ovvero sia, che cos'è la decrescita controllata? Sentiamo tanto parlare da Fazio, da quant'altro, da chiunque, di questa decrescita controllata. E poi, seconda domanda, saresti disposto a rinunciare al tuo smartphone o al tuo climatizzatore nelle più fredde serate invernali o nelle più torride giornate estive? La risposta, amici di Radio Bandiera Nera, la conosciamo tutti quanti. Nessuno sarebbe disposto a rinunciare a nulla. La decrescita controllata è un'utopia, perché comporterebbe la riduzione guidata delle merci considerate superflue, quindi a rigor di logica un climatizzatore e uno smartphone sono superflui, ci sarebbe un grandissimo impatto sull'economia. E la domanda che ci dovremmo porre, anche a seguito delle loro mancate risposte, è che cosa è superfluo e cosa no? A cosa si può rinunciare? In questi giorni di coronavirus magari abbiamo più tempo per riflettere, a molte cose stiamo dando delle risposte, cosa è superfluo e cosa no. Cosa possiamo rinunciare? La decrescita controllata è possibile? No, non è possibile. Casomai una reindustrializzazione in chiave green sarebbe molto più opportuna, quindi mantenere lo stato di industrializzazione attuale, casomai aumentandolo, però riconvertito per avere un minor impatto ambientale possibile e in maniera sostenibile soprattutto, ovvero sia supportati da fonti di energia rinnovabile, e ciclo dei rifiuti completo, riciclo, termovalorizzazione e quant'altro. Successivamente siamo andati ad affrontare un tema e tanto in voga, io me lo ricordo, ero bambino alle elementari, negli anni 90, primi anni 2000, così. Ovvero sia, che cosa ne pensi dell'aumento del buco dell'ozono? Cosa fai a riguardo? Le risposte sono state anche in questo caso abbastanza aberranti, perlomeno per chi un minimo legge i giornali, perché sono notizie disponibili a tutti. Ovvero sì, il buco dell'ozono, l'ingrandimento era poco più che una fake news, il buco dell'ozono si è ridotto e sta continuando a ridursi, si stima che per il 2050, procedendo a questi ritmi, non ci sarà più alcun buco nell'ozono. Ora, cosa fai al riguardo? Abbiamo chiesto, tutti balbettavano, perché ovviamente che cosa si può fare riguardo il buco dell'ozono? In realtà si poteva fare qualcosa secondo i profeti della catastrofe legata all'ozono, ovvero sia uno dei maggiori responsabili del buco dell'ozono sono i gas, vale a dire il gas dei frigoriferi, le bombolette spray, i deodoranti e quant'altro. Ora potremmo loro rigirare una domanda, nel senso, usate deodoranti in caso rinuncereste ai deodoranti? La risposta sarebbe sì, perché probabilmente in molti casi nemmeno ne fanno uso. Però ecco, questo qui sarebbe stato una cosa da fare per il nostro buco dell'ozono, che stiamo tutti tranquilli, dormiamo tutti sonni sereni, si sta riducendo, si è ridotto tantissimo, era poco più che una bugia allarmista come molte quelle che abbiamo viste. Successivamente abbiamo fatto una domanda un po' più di storia, un po' più specifica, un po' più da spiegoni, come ci piace dire. Negli anni 70, gli stessi che oggi parlano di riscaldamento globale stimavano che il petrolio sarebbe finito negli anni 90, ovvero sia, mi riferisco al Club di Roma, Aurelio Peccei e tutta la ricerca su i limiti dello sviluppo e quant'altro. Uscì una categoria di prodotti, di elementi, di materiali che sarebbe finita nel breve termine, quindi rame, petrolio e quant'altro, il petrolio sarebbe dovuto finire negli anni 90, dando proprio una data precisa. Ovviamente, davanti a una cosa del genere, uno dice il petrolio sarebbe dovuto finire negli anni 90, siamo nel 2020, ancora c'è petrolio, ancora c'è da estrarre, il picco di Hubert regge, fra virgolette, quindi come si può rispondere messi di fronte a una cosa del genere? Tutti balbettanti, però ecco, così come per il petrolio, i mutamenti climatici vengono calcolati su modelli matematici imperfetti a causa dell'infinito numero di variabili da considerare, sulla scarsissima sconoscenza dell'andamento delle temperature dei millenni, perché il clima è una cosa millenaria, non decennale, millenaria, 10 anni per il clima sono nulla, per l'ambiente sono nulla, l'ambiente e il clima si contano in millenni, non in anni, mesi o stagioni, e soprattutto in dipendenza dal luogo in cui la temperatura viene misurata, se sopra un parcheggio o sopra un bosco. L'aumento di temperatura sarà minore sopra un bosco, sarà maggiore sopra uno strato cementificato. Quindi questa domanda anche qua ha ricevuto soltanto varie pernacchie. Domanda di geografia e anche qua di storia. La Groenlandia, una terra freddissima che noi immaginiamo, dove probabilmente nessuno di noi è mai stato, se non rarissime eccezioni. In Groenlandia fa caldo o fa freddo? E soprattutto, ci dici perché si chiama Groenlandia? La parola Groenlandia è composta da due parole, green e land. Groenlandia, terra verde, ovvero sia, nel momento in cui Erik il Rosso la colonizzò, quindi parliamo di qualche secolo fa, non l'altro ieri, la terra era più ospitale di quanto non lo fosse oggi, a causa del periodo caldo medievale, compreso fra 800 e 1300, periodo che precede, come abbiamo detto nell'intervento precedente, la piccola era glaciale. Fra l'800 e il 1300 ci fu un periodo di caldo medievale, motivo per il quale l'alimentazione anche dell'uomo medievale era estremamente più variegata e consentiva in Groenlandia di, udite udite, coltivare vino. Voi coltivare uva, scusate, voi oggi, e produrre vino di conseguenza, voi oggi vi immaginate a piantare un vigneto in Groenlandia? Quale imprenditore lo farebbe? Probabilmente nessuno, perché morirebbe tutti in pochissimo tempo, visto che fa particolarmente freddo. Cosa di cui però i nostri piccoli analfabeti funzionali e ignorantelli che vanno appresso alla signorina Thunberg al qualunquismo non sanno. Infine, altre domande, ma abbiamo fatto, ovvero sia una domanda di considerazione politica. Non trovi strano che i potenti consentano a Greta Thunberg di andare nei palazzi del potere ad insultare i potenti e che poi successivamente i potenti l'applaudiscono? Qualcuno ci ha risposto di sì, qualcuno ci ha risposto di no, hanno un po' farfugliato, però ovviamente se le risposte sono state no, la domanda che noi continuavamo a fare è stata: quindi se vieni criticato e insultato da qualcuno in casa tua gli fai i complimenti? Ovvero sia, tu potente vieni attaccato da Greta Thunberg, la inviti a casa tua per farti insultare, dopo che gli fai i complimenti perché ha accusato le tue scelte sbagliate? Abbastanza assurdo, un passaggio un po' machiavellico sarebbe, tuttavia c'è chi ci credeva. Oppure, altra domanda che noi ponevamo era: non trovi strano che una teenager di 16 anni, con tutti i problemi di salute che ha e quant'altro, abbia competenze in materia ambientale così ampie da giustificare un intervento davanti a tutti i rappresentanti del mondo, i quali permettano di venire attaccati? Una ragazzina di 16 anni che attacca il mondello di industrializzazione capitalistica, siamo sicuri? Noi sinceramente siamo abbastanza scettici a riguardo, come è emerso dagli interventi precedenti. Poi abbiamo chiesto un'altra cosa semplice: visto voi giovani fan di Greta Thunberg, ma avete mai sentito un discorso di Greta? Abbiamo chiesto: l'avete mai sentito? Che cosa dice Greta Thunberg nei propri discorsi? La risposta, ragazzi, è stata imbarazzante, perché nessuno aveva mai sentito un discorso di Greta Thunberg, la quale diceva nei suoi discorsi sostanzialmente cose semplici, tipo: dovrei stare a scuola a studiare, invece sto qui, noi bambini abbiamo fatto i compiti e voi adulti no, ci state rubando il futuro, e basta. Questo qui sono i messaggi di Greta Thunberg. Tra l'altro, tutta la pubblicizzazione di Greta Thunberg è legata anche al suo libro La nostra casa in fiamme, il quale fa pensare che la Terra si stia surriscaldando, il fattore antropico sia la causa di tutto e quant'altro, ma questo libro La nostra casa in fiamme non è un libro sul clima, non so se vi è capitato di leggerlo, ma è una biografia di Greta e della sua famiglia, visto da un punto di vista della madre. Quindi è La nostra casa in fiamme, è una bella truffa per tutto il mondo occidentale. Non so se tutti siano complici di questa truffa, però perlomeno è abbastanza dubbio che un libro spacciato come Bibbia dell'emergenza climatica sia in realtà una biografia di una famiglia norvegese. Svedese. Penultima domanda, abbiamo chiesto: chi è che sta inquinando di più in questo momento? Quale nazione sta inquinando di più? Si parlava delle cannucce. Sei d'accordo che le cannucce di plastica siano messe fuori legge in Europa? E poi, infine, l'Occidente quanto inquina secondo te? Qui ovviamente, anche in questo caso, dramma totale, in quanto Cina e India sono responsabili del 90% della plastica nel mare, due nazioni del 90% della plastica in mare, e soprattutto che ad inquinare non sia l'Occidente, come ci vuole trasmettere tutta questa retorica globalista e mondialista anti-europea, ma sono i paesi in via di sviluppo, quelli sovrappopolati soprattutto, e soprattutto le potenze industriali orientali, Cina e India su tutte. L'Occidente, nella realtà dei fatti, è una buona, un'ottima educazione e una grandissima legislazione ambientale, seppur giovane, ma abbastanza ferrata, e che tende a permeare tutti quanti i settori dei nostri paesi. prendersela quindi con le cannucce di plastica in quanto panacea di tutti i mali è ridicolo e fa pensare soprattutto agli interessi economici dietro. Adesso stanno facendo delle leggi per vietare i piatti di plastica e per sostituirli con piatti, bicchieri, posate di cellulosa, di cartoncino riciclato, non so se li conoscete, no? L'alternativa ai piatti di plastica sono quel materiale un po' strano, un po' più rigido. Ora, da un punto di vista industriale, l'Italia produce per il 50% le stoviglie di plastica in vendita sul mercato. L'Italia, ok? Dov'è che invece si potrebbe produrre materiale derivato da cellulosa e da carta, se non nelle grandi foreste del nord Europa ricche di boschi, quindi Germania e tutte le nazioni del nord Europa? Questo qui è un altro ennesimo attacco all'economia italiana. Anche in questo caso, quindi, la battaglia sui piatti di plastica tende a colpire l'industria italiana in favore delle industrie del nord Europa, volte appunto a sopraffarci. Infine, l'ultima domanda è uno scherzo, in realtà non ce lo siamo inventati noi, è uno scherzo che gira su internet già da parecchio tempo, e riguarda il monossido di idrogeno. Oddio, che cos'è questo monossido di idrogeno, questo nome terribile? In realtà il monossido di idrogeno è il nome chimico dell'acqua, H2O, e basta. Tuttavia, facendo domande, facendolo sembrare una cosa terribile, che ammazza tutto e che i potenti lo usano nelle loro industrie, abbiamo ricevuto risposte tipo no, il monossido di idrogeno ci ammazza, sono contrario al monossido di idrogeno, che in realtà non sarebbe altro che l'acqua. Quindi, tutte queste domande spero che abbiano contribuito a fare un po' di chiarezza sulla questione climatica, a farvi passare 5 minuti divertenti, e che soprattutto il giorno in cui qualche simpaticone del blocco studentesco verrà a farvi queste domande, sappiate rispondere.
Eccoci qua, sempre su Radio Bandiera Nera. Quella che abbiamo appena sentito era un pezzo vecchio dei Blind Justice, Eco Holocaust si chiama. Tanto per ribadire il concetto della serie, Grettini, non vi siete inventati proprio niente, anzi, forse l'unica cosa che vi riesce a fare è svuotare l'argomento di profondità e banalizzarlo quanto mai possibile.
Ringrazio Gullo per la precisa spiegazione, veramente, veramente fatta bene e anche divertente. E dopo aver già snocciolato una serie di argomenti, ora passiamo ad analizzare un pochino meglio qual è la nostra visione poi di ambiente e territorio, perché come abbiamo già detto è sbagliato approcciarsi al fenomeno Greta, diciamo, con un generico chi se ne frega dell'ambiente o andare contro a prescindere a questi utili idioti come presa di posizione contro di loro, perché come abbiamo già detto sappiamo, si sa, questi sono di sinistra e allora noi li dobbiamo andare contro a prescindere. Ecco, questo è, credo che sia veramente sbagliato. Innanzitutto ricordiamo che non tutto il mondo scientifico è d'accordo nel sostenere quello che dicono loro, ossia che ci sia una correlazione diretta tra inquinamento e climate change. Ma alcuni scienziati abbiamo visto come sostengano che l'aumento della temperatura del pianeta potrebbe essere dovuta a una semplice fase, una delle naturali fasi, un ciclo climatico del pianeta. Ecco, sostenere questo è diverso dal negare il problema dell'inquinamento ambientale. La tutela del territorio è una battaglia che è nostra da sempre, perché tutelare il territorio significa in primis tutelare l'identità dei popoli che lo abitano e di conseguenza la loro salute. Anche perché l'uomo non deve essere visto per forza secondo la visione dei cretini e quindi come il distruttore dell'ambiente, quasi come fosse un agente esterno, no? Come se fosse un corpo estraneo. Anzi, secondo la tradizione, l'uomo non è staccato dal mondo che abita, ma può essere comunque il custode e il protettore, a differenza di comunque quello che sta succedendo ora nella maggior parte del mondo, dove abbiamo visto multinazionali, eccetera, sfruttano continuamente il territorio e lo danneggiano. Anzi, c'è da dire anche che tutte le civiltà comunque segnano in qualche modo il luogo che lo abitano, ma lo segnano quindi gli conferiscono un senso di abitabilità e delle caratteristiche particolari e di conseguenza l'ambiente viceversa forma e comunque plasma anche il carattere del popolo che lo abita, il carattere, i lineamenti, i tratti somatici e proprio anche la predisposizione dell'uomo, il carattere stesso, le caratteristiche del popolo. Quindi popolo e ambiente non si possono staccare, sono due elementi che si completano a vicenda. Infatti, come diceva anche Adriano Scianca nel primato nazionale nel numero di novembre 2019, forse è meglio parlare più che di ambiente addirittura di paesaggio, perché col termine paesaggio si comprende quindi sia il territorio che l'uomo, esso contiene natura e cultura, identità e cambiamento. Il paesaggio è il risultato visibile di un'alleanza tra uomo e terra. Capito? Questo per far capire proprio quanto uomo e ambiente siano complementari. E l'uomo, abbiamo già detto, può plasmare quindi il territorio in maniera armoniosa, con rispetto, principalmente per quel luogo, quello stesso luogo che ha dato i natali alla propria famiglia. Per rendere l'idea, guardate, basti pensare, secondo me, al lavoro dei nonni nei campi e alla cura dei terreni ereditati da generazioni e generazioni. La cura che avevano i nostri avi, i nostri predecessori per la terra. Quindi identità ed ecologia sono due concetti che vanno assolutamente di pari passo, perché solo chi abita un territorio da generazioni sente l'attaccamento e l'amore necessario per tutelarlo. Quindi da questo si deduce come la nostra idea di tutela dell'ambiente vada in netto contrasto con l'idea invece progressista dell'uomo apolide, senza radici e senza tradizioni, che può abitare senza distinzione un luogo piuttosto che un altro, e quindi la loro visione. Quindi loro da una parte sostengono di essere comunque interessati a questo problema, però dall'altra non si fanno nessun tipo di scrupolo se un uomo o una famiglia è costretta per altre ragioni a dover lasciare la propria terra. Bene, detto questo, ma allora che fare? Perché si chiede allora quali sarebbero le battaglie serie da poter combattere per discostarsi dal qualunquismo dei cretini. Prima di tutto bisogna iniziare nel ripetere quello che abbiamo già detto, ossia non si può affrontare il discorso se prima non si mette in discussione il sistema capitalista e consumista nel quale viviamo, e quindi in sostanza poi il liberismo economico. Le multinazionali, per esempio, non possono continuare a delocalizzare come le pare piace, dove il costo del lavoro è più basso e dove non esistono nessun tipo di standard ambientali. In poche parole, mentre noi facciamo la guerra alle cannucce, c'è chi in Africa invece scarica ogni giorno tonnellate e tonnellate di scarti industriali e di plastica nei fiumi. Inoltre, ripetiamo di nuovo anche questo, non si può ignorare la crescita economica dei paesi del terzo mondo, che oltretutto porterà la popolazione mondiale entro il 2050, si pensa, ad essere per il 60% composta da asiatici e per il 20% invece composta da africani. Per quello che ci riguarda da vicino, a livello nazionale bisogna innanzitutto investire, come diceva anche Guglielmo, sulle energie rinnovabili. Questa è veramente una sfida importantissima che la nostra nazione si ritrova davanti. Questa infatti può essere un'opportunità di crescita economica enorme, oltretutto di sviluppo di crescita economica e anche proprio di sviluppo di un asset strategico nazionale a lungo termine, che ci potrebbe garantire indipendenza dalle nazioni estere, quindi dall'approvvigionamento esterno di energia, e stabilità da questo punto di vista. Inoltre a livello governativo si dovrebbero lanciare una serie di politiche migliorative per le aziende, volte quindi all'incentivo, e non politiche e tassazioni punitive come quelle che abbiamo visto finora, ad esempio la plastic tax tanto dibattuta. In questo modo si va a colpire solamente le piccole e medie imprese che non riescono ad adeguarsi a questo tipo di tassazione, a questo tipo di norme, e che non hanno i fondi necessari, mentre abbiamo visto le multinazionali e le grandi imprese semplicemente delocalizzano dove non ci sono queste regole e quindi bypassano completamente il problema. Sì, bypassano il problema a livello nazionale, quindi per loro, cioè per se stesse, però il mare è tutto uno, quindi che scarichi un rifiuto da una parte oppure da un'altra dell'oceano, per il pianeta non cambia assolutamente nulla. Quindi politiche migliorative e incentivare a livello governativo per l'utilizzo di risorse rinnovabili. Poi un altro punto importantissimo è soprattutto da dire a gran voce ai gretini e ai globalisti vari di ogni specie: iniziamo allora a non comprare da chi sfrutta schiavi in paesi senza regolamentazioni ambientali e incentivare veramente il Made in Italy ed il chilometro zero. Così facendo si può innanzitutto mangiare più sano, supportare le nostre imprese, nello stesso tempo ridurre l'inquinamento che è dovuto proprio al trasporto di queste merci. Perché io mi devo mangiare le arance che arrivano dall'altra parte del mondo imbottite di conservanti e pesticidi, agenti chimici vari, quando invece posso mangiarmi quelle siciliane? Quindi questa battaglia anche per il Made in Italy si può veramente, si collega strettamente anche proprio alla tutela dell'ambiente e alla riduzione dell'inquinamento. Comprare dai prodotti più vicini, comprare i nostri prodotti, non quelli che vengono dall'altra parte del mondo. E qua questa battaglia in teoria dovrebbe trovarci d'accordo tutti, non solo noi, ma appunto anche veramente tutti quanti, anche chi non la pensa come noi, però ha a cuore le sorti del pianeta. Per concludere, bisogna vedere proprio in maniera diversa, come ho già detto, il concetto di ambiente e di paesaggio, come si diceva, E quindi necessario il nostro approccio, un approccio identitario che vede l'uomo come custode. Solo in questa maniera si possono smontare le balle dei nuovi paladini dei cambiamenti climatici e impostare finalmente delle battaglie serie su quello che per noi è un tema di centrale importanza e soprattutto che ci appartiene molto prima di loro. Bene, con questo il mio intervento è finito. Spero di non avervi annoiato troppo e spero che sia stato abbastanza interessante. Ora vi lascio le conclusioni di Gullo, però prima ci ascoltiamo insieme a Ida di Rino Gaetano e niente, ci risentiamo spero presto, mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Ciao a tutti.
Bentornati amici di Radio Bandiera Nera. Questa canzone del grande Rino Gaetano, cantante libero, mi riporta alla mente a 10 anni fa, quando Casapound lo omaggiò in tutta Italia con una meravigliosa campagna di manifesti. Aida ci fa percorrere attraverso varie immagini alcuni passaggi cruciali della storia italiana, la nostra identità. Fra l'altro, consentitemi una piccola parentesi, Aida è anche il nome dato da un mio grande fratello, da un nostro grande fratello, Giorgio, il quale con sua moglie Caterina ha scelto proprio questo nome per la loro prima figlia. Un saluto quindi alla piccola Aida, figlia d'Italia. La canzone invece ci riporta a quando l'Italia è stata divisa, quando il suo popolo lo è stato, quando ci siamo trovati a scegliere fra origini sacre e mito americano. Purtroppo sappiamo bene qual è stata la strada intrapresa. Abbiamo deciso di diventare un popolo che dall'oggi al domani ha mutato, cambiato e adattato i propri valori in chiave consumistica, fra cui quello dell'ecologia. Nonostante quelli noti come totalitarismi del Novecento, specie in Italia e Germania, abbiano dato moltissima attenzione, moltissimo spazio all'ambiente, al paesaggio, alle identità territoriali, l'ecologia, che richiama in maniera un po' romantica l'oikos greca, la casa, così come fa notare Adriano Scianca sul numero del primato nazionale di novembre del 2019, è stata lasciata in toto, o quasi, alla sinistra. A mio avviso, una delle maggiori colpe della destra italiana del secondo dopoguerra è stata quella di consentire che visioni aride e materialiste della vita abbracciassero e facessero propri temi come quello dell'ecologia. Lontani anni luce spiritualmente, culturalmente, antropologicamente, politicamente dalle visioni di giganti quali Arnaldo Mussolini, Walter Darré e gerarchi tedeschi che per primi inserirono nelle proprie nazioni feste dell'albero, divieto di fumo nei locali, tutela dei boschi, istituzioni di parchi, divieto alla vivisezione e tematiche che oggi i giovani fricchettoni ci propinano come nuovi, quali ritorno alla natura, valore dell'uomo agricolo, comunità rurali, come ad esempio la fantastica esperienza della Lega degli Artamani, e ancora energia verde, autosufficiente, consumo responsabile e quant'altro. Ecco, tutte queste tematiche, e moltissime altre ancora, fanno in realtà parte del nostro sacro retaggio identitario. La sinistra è riuscita a trasformare la questione ecologica in edonismo ambientalista, a ridurla in consumo responsabile di prodotti green, bio, equi e solidali di chissà quale paese esotico, ignorando magari il costo dell'energia e del trasporto, o il costo ambientale per delle bacche di goji, o il costo del disboscamento per la coltivazione di semi di quinoa, scordandosi l'importanza, forse volontariamente, anche del cibo identitario, del mangiare i prodotti della propria terra. Anche il nutrirsi, fisicamente e metafisicamente, infatti, di prodotti allogeni ed esotici, provenienti da chissà dove, coltivati da chissà chi e chissà su quali suoli, è un affronto e una destrutturalizzazione dell'uomo europeo, e equivale a il far sembrare l'altro necessariamente migliore e più salutare, solo perché l'etichetta magari lo afferma. Ogni popolo nasce, cresce e muore a contatto con un determinato suolo, caratterizzato da colori, profumi, piante, frutti, animali. Variegare e internazionalizzare l'alimentazione forzatamente, spesso oltrepassando il limite del ridicolo, non è necessariamente un arricchimento. Metafisicamente parlando, può essere letta come una forma di contaminazione dello spirito di un popolo. Dice un grandissimo filosofo, Feuerbach, nel quale ammetto di non rispecchiarmi tranne che per poche affermazioni, o almeno una sua possibile interpretazione, ovvero siamo quello che mangiamo. Eh sì, perché anche il cibo è cultura, anche il cibo rispecchia la terra, l'ambiente in cui un popolo, grazie a cui un popolo diventa conquistatore o viene assoggettato. A questo riguardo faccio una piccola parentesi, mi complimento col progetto IT, Scelte di Identità, e con l'immenso lavoro che stanno portando avanti. Attraverso un'opera di ricerca di produttori di eccellenze enogastronomiche tipiche e fortemente legate al territorio che sopravvivono alle multinazionali e fanno sopravvivere l'identità culinaria e i sapori originari. IT Scelte Identità si occupa di creare una rete tutta italiana e promuovere la cultura del mangiare come riscoperta identitaria. Quindi complimenti ai ragazzi di IT. Dicevamo, un attacco celato all'insegno del qualunquismo verde, per favorire la superficialità delle nuove generazioni, dei nostri coetanei che hanno perso il senso del tempo, che non sono più a contatto coi tempi della natura, i cicli lunari, le stagioni, la sacra divisione dell'anno in equinozi e solstizi. Si demarca sempre più la differenza fra il tutto e subito, il tempo di un tweet o di una storia sui social, con la visione del mondo reale e concreto, scandito dai tempi dettati da quel fantastico nume o insieme di numi noti come madre natura. Ha prevalso per ora la visione marxista dell'ambiente, quella materialista, dove l'ambiente è altro, fa parte del capitale, sfrutta il valore d'uso e rende utile materialmente tutto ciò che ci circonda, come se prendersi cura di un bosco a priori, senza ottenerne nulla in cambio se non la pura contemplazione e ritempramento dello spirito non fosse sufficiente. In effetti sarebbe troppo identitario un ritorno all'epoca pre-isterica, parlando di ambiente e paesaggio senza avere un approccio emotivo e fanatico. L'ambiente, amici ascoltatori, non è altro rispetto a noi, all'uomo. L'uomo non è staccato dall'ambiente e non necessariamente lo deve sfruttare, pur restandone sempre ed in qualunque caso custode. Perché l'ambiente del luogo vissuto è specchio della cultura di un popolo, è specchio della sua identità, è paesaggio. Il paesaggio, non l'ambiente, è ciò che caratterizza i popoli. È la sua evoluzione in un certo senso. Il paesaggio è il tramite grazie al quale ci interfacciamo con un popolo che ha saputo integrarsi e plasmare un ambiente, rispettandolo e custodendolo come parte di sé. Il paesaggio rappresenta la visione dei grandi uomini e la maniera con cui gli uomini vedono l'ambiente, anzi, come lo onorano e come lo curano. Lì dove c'erano distese di paludi, fanghi, belve feroci e zanzare della malaria, Romolo ha visto un'urbe eterna, ed i suoi successori hanno visto la grandezza dei fori, così come noi oggi li conosciamo, anzi, più belli ancora. Lì dove c'era una laguna inospitale, oggi sorge Venezia. Chi mai oserebbe distruggere tutto per lasciare spazio all'ambiente incontaminato, incontrastato e soprattutto non gestito, non governato? Nessuno. Nessuno arriverebbe ad un tale livello di fanatismo, a meno che non sia un fermo sostenitore della decrescita felice, ma questo è un altro discorso. D'altro canto, chi si dichiarerebbe felice di cementificare i fori, o Firenze, o Venezia, per stiparci tutti in microcase a mo' di alveare? Nessuno, a meno che non si abiti in Cina all'insegna del comunismo capitalista, noto per stipare le popolazioni in case e alveare tutte uguali e azzerarne l'identità. La costruzione e il modellamento dell'ambiente incontaminato non sono un male, se questi rispecchiano l'essenza di un popolo e siano integrate nella natura. È un male la cementificazione assoluta, l'erosione dei suoli per i parcheggi dei centri commerciali, l'inquinamento delle falde acquifere. Dobbiamo riprendere coscienza di far parte di un cosmos, di essere parte di un ciclo storico e temporale, e perché no anche ambientale. Dobbiamo tornare a seguire ritmi meno frenetici, a contemplare il paesaggio e a cercare di capire ciò che i nostri grandi avi ci hanno voluto lasciare. E da lì ripartire.
La mia vita è qui. vinta la battaglia. Antiche mura mi parlarono di gesta e civiltà sepolte nel passato.
Per la